Vangelo secondo Matteo. La nascita di Gesù avvenne in questo modo. Sua madre Maria si era fidanzata con Giuseppe, ma prima che essi iniziassero a vivere insieme, si trovò che lei aveva concepito per opera dello Spirito Santo. Il suo sposo Giuseppe, che era giusto e non voleva esporla al pubblico ludibrio, decise di rimandarla in segreto. Ora, quando aveva già preso una tale risoluzione, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno per dirgli: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Ciò che in lei è stato concepito è opera dello Spirito Santo. Darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto ciò è accaduto affinché si adempisse quanto fu annunciato dal Signore per mezzo del profeta, che dice: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, che sarà chiamato Emanuele, che significa «con noi è Dio». Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, ma non si accostò a lei fino alla nascita del figlio e gli pose nome Gesù.
Vangelo secondo Giovanni.
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito, che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.
Vangelo secondo Luca. Appena gli angeli si furono allontanati da loro per andare verso il cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme a vedere quello che è accaduto e che il Signore ci ha fatto sapere». Andarono dunque in fretta e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Dopo aver veduto, riferirono quello che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si meravigliavano delle cose che i pastori dicevano loro. Maria, da parte sua, conservava tutte queste cose, meditandole in cuor suo. I pastori poi se ne tornarono glorificando e lodando Dio
per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Vangelo secondo Luca. In quei giorni uscì un editto di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a dare il loro nome, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì nella Giudea, alla città di Davide, che si chiamava Betlemme, perché egli era della casa e della famiglia di Davide, per dare il suo nome con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano là, giunse per lei il tempo di partorire e diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto all'albergo. In quella stessa regione si trovavano dei pastori. Vegliavano all'aperto e di notte facevano la guardia al loro gregge. L'angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento. Ma l'angelo disse loro: «Non temete, perché, ecco, io vi annunzio una grande gioia per tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Messia Signore. E questo vi servirà da segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». Subito si unì all'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio così: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama».
Sono Suor Maria Fabia delle Romite Ambrosiane del Monastero del Sacromonte di Varese. È Natale. A tutti noi è dato di fare memoria del mistero dell'Incarnazione, del Figlio di Dio, della nascita di Gesù. Siamo davanti a questo mistero. Ma prima di tutto, cos'è mistero? Nell'accezione usuale intendiamo qualcosa di non comprensibile, astruso, superiore a noi e quindi lontano, irraggiungibile. Non è questa l'accezione cristiana. Mistero è sì qualcosa che supera la nostra ragione, il nostro capire. Non lo possiamo conquistare con le nostre forze e proprio per questo ci è dato. Non è ciò che non si può capire, ma ciò che è così grande che non finiremo mai di capirlo. Noi non capiamo, ma Dio ce lo rivela. È perfino impensabile per noi, ma Dio ce lo dona. È irraggiungibile, ma proprio nel mistero Dio si fa vicino e ce ne rende partecipi. Non irrimediabilmente lontano, ma al contrario, inaspettatamente vicino. Mistero, per noi credenti, è il luogo dove Dio si fa presente a noi, vicino, condivisibile, dove ci è donato di entrare in piena e reale comunione con Lui, di aver parte al divino. E questo è più che mai vero, proprio in modo paradigmatico, nel mistero dell'incarnazione. Qui Dio si fa uomo, Dio entra nella storia. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Questa è la rivelazione di Dio, Dio che rivela se stesso e di sé, della sua vita, rende partecipi noi. Stiamo dunque davanti al mistero del Natale, così come il Vangelo ce lo presenta in tutta la sua semplicità e profondità. Riferiamoci ai quattro brani evangelici proclamati nelle messe del Natale, i due racconti di Luca, quello di Matteo e la folgorante rivelazione di Giovanni. Siamo di fronte a un'infinita ricchezza. Da questa infinita ricchezza solo qualche intuizione. I Vangeli ci annunciano alcuni fatti, ci dicono che sono accaduti dei fatti, ben situati in un tempo della storia umana, ambientati in precisi luoghi del nostro mondo. Il decreto di Cesare Augusto per il censimento, Quirino governatore della Siria, Nazaret in Galilea, Betlemme di Giudea, Giuseppe della casa di Davide di Betlemme, nasce un bambino da Maria, sua giovane sposa, eccetera. I Vangeli dicono dunque non delle idee, una filosofia e neanche una religiosità. Ci testimoniano invece un fatto, un avvenimento. Proprio così dicono i pastori. Andiamo a Betlemme, vediamo questo avvenimento. Ma qual è questo fatto, questo avvenimento così importante, centrale per la vita dell'umanità? I pastori andarono e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato in una mangiatoia. Davvero poca cosa. Dovunque puoi trovare due genitori poveri con un neonato. I pastori poi riferirono ciò che del bambino era stato detto loro, e subito appare evidente e potente la sproporzione. Vi annuncio una grande gioia, è nato per voi un Salvatore, gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Un angelo si era presentato a loro, che erano lo scarto del popolo per la mentalità corrente, ed erano stati avvolti dalla luce della gloria di Dio, e ancora un turbinio di angeli, e poi stupore, glorificazione, lode. Che sproporzione incolmabile! Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Questo per voi il segno. Ben povero questo segno. Ma è come la chiave di volta di tutta la storia di salvezza del nostro Dio, del metodo adottato da Dio, del metodo dell'incarnazione. Dio si è scelto un popolo piccolo, marginale, e umanamente considerando spregevole. Profeti fragili, re dalle vicende spesso oscure e discutibili, una ragazza qualsiasi, senza alcuna prerogativa, darà alla luce il bambino generato in lei dallo Spirito Santo. Il Figlio di Dio poi chiama e manda in suo nome non i grandi della terra, sapienti o capaci, ma uomini di poco conto, impreparati e di scarsa affidabilità. Asini e non carrozze sono i suoi mezzi di trasporto. Ha scelto per sé non la morte dell'eroe, ma quella scandalosa dello schiavo delinquente. Ha scelto la povertà di acqua, pane, vino, olio per i suoi sacramenti, la povertà della Chiesa che siamo noi, come suo corpo tra le potenze del mondo, e così via. Questa è come la sfida di Dio. Sceglie un segno povero. Proprio lì splende in maniera inequivocabile la sua opera. Proprio perché il segno è inadeguato, è evidente che è opera sua quanto lì accade. Non ha paura di scegliere mezzi poveri per compiere cose grandi colui che è amore potente. Noi non lo faremmo mai, ma Dio sì. Dio può e osa rischiare. Non ha bisogno del segno straordinario. Nel segno povero egli fa tutto. È lui che per noi fa tutto. A noi però chiede una cosa grandissima, lo sguardo della fede, che sa stare davanti alla povertà del segno, riconoscendovi la presenza di Dio, che sa sopportare la sproporzione. Davanti alla realtà quotidiana, anche povera e apparentemente banale, avere uno sguardo che non è più facile, superficiale, ma più intelligente nel vero senso della parola, che cioè sa intus legere, che sa guardare dentro, in profondità. La nostra fede nel segno vede la più grande verità che il segno porta, guarda il segno e vede lo splendore del mistero. Per esempio, i pastori trovarono Maria e Giuseppe e un bambino, come tutti i bambini, e credettero alle incredibili e meravigliose parole degli angeli. Videro quel bambino e credettero che era nato il Salvatore, Cristo Signore, la gioia del mondo. Nel mistero del Figlio di Dio che si fa carne, nella nascita di Gesù, davvero la luce di Dio squarcia le tenebre della notte del mondo. Dio rivela se stesso e rivela anche l'uomo all'uomo. Viene la luce vera, quella che illumina ogni uomo. In Gesù veniamo a conoscere anche chi siamo noi, figli di Dio, da Lui amati e redenti, Suoi familiari. Nel Figlio Gesù tutti noi siamo figli, come ci dicono San Giovanni e San Paolo nella Messa della Notte. Creati a immagine di Dio, nel Natale di Gesù siamo in modo ancor più mirabile redenti, perché tutto ciò che di noi assume in sé, egli salva. Il Natale del Salvatore è infatti il Natale della nostra salvezza. Venendo nella nostra carne, poi, il Verbo di Dio ci rende suoi familiari. Siamo famiglia di Dio. La nostra originaria identità, nella quale il Creatore ci aveva pensati e progettati, è così definitivamente avverata. C'è poi un aspetto del mistero del Natale a cui forse pensiamo poco, perché lo diamo per scontato. Dio poteva manifestarsi a noi in mille modi, ma ha scelto di fatto la via dell'incarnazione e perciò è nato da una donna, è cresciuto e ha vissuto in una famiglia e ha così reso anche quest'istituzione della società umana luogo rivelativo di Dio, che in se stesso è relazione, comunione, amore trinitario. Non si tratta di una famiglia modello di cui imitare comportamenti e virtù, anche questo certo, ma prima e più profondamente la famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria è il nucleo in cui risplende la verità, direi l'ontologia di ogni nostra famiglia, luogo della presenza di Dio. Guardiamo la famiglia di Nazareth e ne ascoltiamo i tratti nei sobri racconti dei Vangeli. Ma fissiamo bene gli occhi e contempliamo il suo mistero. Al centro di questa famiglia c'è Gesù. Lui è il centro di tutto. Tutto si muove attorno a lui e Giuseppe e Maria vivono ogni cosa in funzione di Gesù e ricevendo tutto da lui. Perché c'è Gesù, si amano e si stimano. Vigili ascoltano gli angeli e obbediscono pronti. Perché c'è Gesù, Giuseppe, nel dolore per la gravidanza della sua sposa, ritrova e conferma la fiducia in Maria e la accoglie. E Maria si fida di Giuseppe e affida a lui la sua fragile vita e quella del bambino. Per lui restano o partono, affrontano fatiche e insidie e pericoli, vivono gioia e stupore, custodiscono e meditano nel cuore i fatti che accadono nella loro vita e le parole che sentono. Perché hanno Gesù, non si perdono d'animo nella povertà, nelle ostilità, nel rifiuto dei potenti. Per loro non c'era posto nell'alloggio, dice che non c'era posto nel cuore degli uomini, nell'accoglienza del mondo. Perché hanno Gesù, tutto possono vivere, portare, anche sopportare. A tutto possono far fronte, con fede forte, con speranza luminosa, con amore saldo e tranquillo. Gesù per loro è la luce, il centro incandescente, il significato misterioso di ogni cosa, attorno al quale ogni aspetto, ogni fatto della vita si ordina e trova verità e pace. Hanno Gesù con sé, e questo è tutto, questo basta. E la loro vita è fare spazio a lui. Così ogni nostra famiglia è chiamata a essere, a diventare, perché questa stessa grazia è data. C'è Gesù, l'Emmanuele, Dio con noi. Qualunque sia la condizione, anche nella famiglia più sgangherata. Abbiamo Gesù, senso del nostro vivere insieme. La famiglia diventa uno spazio sacro, quasi un tempio, e qui Gesù, il solo per il quale è fatto il cuore umano, colma la vita di ciascuno e rende sempre nuovi e pieni i rapporti. La domanda seria è: diamo spazio a Gesù nella nostra vita col marito, la moglie, i figli? Facciamo spazio a Cristo nella vita e nei rapporti della famiglia, negli incontri e negli scontri, nei conflitti, nelle gioie e nei dolori, nelle crisi? Abbiamo Cristo con noi, che riempie il cuore di ciascuno. Ciascuno può donarlo all'altro. Non c'è dono più grande. Ricordargli che Gesù è fra noi e i nostri rapporti possono essere come l'eco della sua presenza. Ognuno nella famiglia diventa incarnazione di Dio, del suo amore. Questo ha sperimentato Maria quando, visitando Elisabetta, ha portato Gesù. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ancora buon Natale a tutti voi Grazie dell'ascolto e della pazienza. Buon Natale.